Ad ore 14.56 del 23 marzo iniziamo i lavori della Commissione Sesta, congiunta con la Decima, avente come ordine del giorno sopralluogo presso l'M9 Museo del Novecento, incontro con i vertici del Museo del Novecento M9. Saluto e ringrazio il presidente Vincenzo Marinese e il direttore, eccola qui. Serena, ti accomodi o stai lì?
Sono qua, qui Mario, okay. Vino
Cesare. Ok, e visita la mostra temporanea Pertini, l'arte della democrazia, e poi visita la sezione permanente dedicata al giorno del ricordo. Avevo convocato Alessandro Cook, il presidente del Comitato di Venezia, però ha delegato...
Stefano Antonini.
E quindi diamo inizio ai lavori come sempre con l'appello. Barbara Casarin is coming. Ciro Cottena, Alessio De Rossi.
Presente.
Grazie. Emanuele Muresu, Giorgia Pea, Aldo Reato, Francesca Rogliani, Paolo Romorra, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, copresidente, ti ringrazio. Chiara Visentin. Alessandro Baglioni, avvisato che hai seggio, Alberto Fantuzzo, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Gianluca Trabucco, Emanuela Zanatta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello è in arrivo.
Ma Saccà dov'è che non lo vedo?
Saccà è incompatibile perché lavora qui e quindi non partecipa, anche se non ci sono votazioni avrebbe potuto venire con la massima serenità.
Per una questione di opportunità preferisce non mescolare
il sacro col profano. Alex Bazzaro, Riccardo Brunello, Nicola Gervasutti, Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra. Grazie, Brunello è appena entrato, Enrico Gavagnin, Silvia Peruzzo Meggetto e Francesco Zingarlini, Deborah Onisto, Sara Wisman, Zecchi, Gasparinetti, Martini, Tonon, Bettin. Verificato il numero legale, diamo inizio ai lavori della Commissione. Passo immediatamente la parola al Presidente Vincenzo Marinese, Presidente della Fondazione di Venezia e della Fondazione M9. Vi chiedo se potete, almeno finché parla il Presidente, grazie.
Silenzio.
No, perché... E lo ringrazio per la disponibilità perché sono giorni intensi per tutti. Grazie Presidente.
Cosa vuoi dire?
Saluta!
Allora, innanzitutto grazie di essere venuti. So che sono periodi intensi, un momento molto particolare per la nostra città, un momento molto particolare per il museo. Oggi abbiamo fatto il consiglio di amministrazione sia dell'M9 District che della Fondazione M9. L'M9 District è la società strumentale che si occupa di tutta la gestione degli immobili, la Fondazione M9 invece è la società strumentale che si occupa della gestione del museo. Sono soddisfatto parzialmente per i risultati dei bilanci. La Serena ride, sorride anzi, perché sa quanto io sia ambizioso. Comunque vi do un dato, dal 2024 al 2025 noi tra ottimizzazioni, organizzazioni, ricollocazioni degli immobili, aumento dei visitatori, una programmazione forte dal punto di vista museale, abbiamo ridotto la perdita di oltre 2 milioni di euro, tra l'uno e l'altro. Per quanto riguarda il distretto siamo arrivati a margine operativo lordo di meno 4.000 euro, da meno 1.400.000, e per quanto riguarda invece l'M9 siamo arrivati a una perdita di 1.000.000 a fronte dei 2.500.000. Abbiamo proceduto anche come fondazione come M9 District a rivalutare tutti gli immobili e perciò a svalutarli, perché abbiamo attualizzato come un padre di famiglia il valore degli immobili in generale, perché logicamente il mercato immobiliare ha degli effetti di oscillazione. Quando questi effetti di oscillazione iniziano a essere costanti nel tempo, devi porti il problema se quei valori sono effettivamente iscritti a bilancio o al valore reale oppure no. La forza patrimoniale della fondazione, che ha aumentato il proprio patrimonio di oltre 70 milioni di euro quest'anno, ha messo in condizione la fondazione di poter anche svalutare questi immobili. Sono parzialmente soddisfatto perché il mio obiettivo personale, ma del tutto del consiglio, è quello di portare l'attività museale. Tutti mi dicono che è un'impresa almeno al break-even. E per noi raggiungere il punto di pareggio con il museo è fondamentale. Non tanto perché siamo un soggetto a fine lucro, perché i soldi che noi oggi eroghiamo al museo, perché le perdite vengono erogate dalla Fondazione Venezia, sono tutti soldi che noi togliamo al territorio e alle iniziative culturali, sociali, sostegno delle famiglie e meno ambienti. Perciò non è una questione economica del museo, ma è una questione di tenuta sociale e di integrazione maggiore col tessuto sociale. Perché oggi la Fondazione è l'unico soggetto privato che ha come obiettivo e come scopo della propria attività quella di erogare contributi attraverso i bandi, a contributi che siano rivolti alla cultura, che siano rivolti al sociale, che siano rivolti all'assistenza anche dei meno fortunati. Oggi eroghiamo 5 milioni e mezzo, la mia volontà è quella di arrivare a un'erogazione complessiva di 7 milioni di euro. Per poter erogare 7 milioni di euro dobbiamo ridurre la perdita qui all'interno, perciò questo museo, io non vi dico benvenuti al museo, vi dico benvenuti a casa, perché questo museo e il risultato di efficienza di questo museo è direttamente proporzionale all'erogazione di contributi reali alla popolazione, alle persone. Anche perché viviamo in un contesto sociale, economico, voi lo sapete meglio di me che vivete tutti i giorni la strada dal punto di vista politico, è un momento molto difficile, perciò ci sono grandi incertezze, il malcontento aumenta sempre di più, d'altronde è naturale, quando si fa fatica ad arrivare a fine mese si ha un problema anche di vita, di famiglia, inevitabilmente la frustrazione aumenta. Questo è un dato di fatto. Ognuno di noi deve poter contribuire, perché non bisogna mai dimenticarsi della fortuna che noi abbiamo di fronte alla sfortuna che altri hanno. E l'unico modo per ripagare la fortuna è essere generosi con gli altri, comprensivi, ascoltarli. Abbiamo voluto creare il museo anche un punto di incontro, perciò vedo che anche le iniziative del museo, non soltanto dal punto di vista delle espositive, poi se vorrà ne parlerà Serena, anche dei programmi che stiamo avviando. Noi vogliamo che il museo sia un punto di incontro, dicevo, in cui la popolazione, la cittadinanza viene, si confronta, la vive come casa sua. Ecco perché per esempio nella parte del distretto abbiamo puntato molto anche alla ristorazione, molto ai concerti, adesso a aprile inizierà di nuovo tutta la parte dei concerti, mette in condizione i giovani di venire qui, stiamo spendendo circa 500.000 euro all'anno per garantire la sicurezza, soldi nostri, perché qui la vigilanza è completamente privata, io ho voluto che la vigilanza non fosse più all'interno delle sale di controllo, ma che fosse all'esterno, perché la sicurezza tu la vivi in due modi, da una parte la percepisci, ma dall'altra parte la devi sentire. Ho voluto anticipare i tempi anche per il rinnovo del contratto di Serena. Il contratto di Serena è stato rinnovato anche oggi nel consiglio di amministrazione. Diciamo che io, Serena non è merito mio, Serena è merito di chi l'ha scelta. Io è vero che ero vicepresidente della fondazione, ma la persona che l'ha voluta è Michele. Io poi con Serena ho instaurato subito un ottimo rapporto. Il contratto di Serena scadeva dal 31 dicembre 2026, ma se vuoi dare stabilità alla programmazione, se vuoi avere una visione, devi inevitabilmente puntare sulle persone, perché questi sono contenitori straordinari se hanno un contenuto, e il contenuto è l'anima delle persone. La capacità di crederci, la capacità di essere sempre sul pezzo, la capacità di trasmettere passione. Io in Serena ho visto tutte queste caratteristiche, perciò ho voluto anticipare il rinnovo del contratto e perciò Serena possiamo dire ufficialmente adesso che il tuo contratto durerà sino al 2029. Bene. 2029 perché io scado nel 2030 e vorrei capire chi viene dopo di me. È un dato, può essere, è una realtà o no? Ultima cosa, io ho un sogno nel cassetto, ci stiamo lavorando, io sono convinto che, poi voglio un'altra cosa, sono convinto che la riqualificazione urbana avviene attraverso la riqualificazione degli immobili e attraverso anche un'idea di un distretto culturale. Noi siamo una città straordinaria, purtroppo i primi talvolta a essere poco consapevoli della nostra grandezza siamo proprio noi stessi. Io dico sempre che sono un figlio adottato di questo territorio, perché sono stato adottato, sono arrivato nel 94. Mi sono innamorato di questo territorio perché nessun altro posto al mondo, compresa la mia città natale, mi avrebbe mai dato quello che mi ha dato questo territorio. E perciò lo guardo con gli occhi diversi da chi è abituato a viverlo magari dalla nascita. Noi viviamo in un contesto straordinario, un contesto che eredita pesantemente una politica industriale che comunque anche sulla parte urbanizzazione ha dato delle ricadute negative, no? Perché questa era l'anticamera della classe operaia e automaticamente sulla scorta di Marghera poi si è costruita o si è rivista, si è costruita Mestre. Oggi stanno completamente cambiando le dinamiche industriali, è un territorio che è cresciuto, noi produciamo, lo dico sempre perché è un dato importante, 45 miliardi di euro, noi in questo territorio produciamo 45 miliardi di euro. Per darvi un'idea, la regione Liguria produce 44 miliardi, noi produciamo più di una regione. Le nostre aziende hanno una quota dell'export del 39% e il nostro surplus commerciale è di oltre 3 miliardi dal punto di vista delle esportazioni. Inevitabilmente dobbiamo ragionare in un'area in cui c'è una parte, una componente importante del turismo, ma il turismo produce 2 miliardi su 45. Perciò questa città non è turismo, questa città è produzione industriale. Poi c'è il turismo che è una buona parte. Il porto produce 2 miliardi, come il turismo. Però quel turismo deve essere per noi funzionale a crescere, ad aumentare i servizi, ad essere più captive, e Mestre diventa un punto nevralgico, considerando che da uno studio di mercato che abbiamo fatto più del 70% degli turisti che vengono a Venezia alloggiano nell'Interland, nella terraferma, nella parte di Mestre, Treviso, Padova, ma soprattutto in tutta questa zona qui, in tutta la città metropolitana. E la nostra capacità deve essere quella di rendere questo posto sempre più attrattivo. Lo facciamo con la riqualificazione degli immobili, lo vogliamo fare, lo facciamo attraverso anche un'idea di distretto di cultura. Ecco perché oggi abbiamo in consiglio di amministrazione deliberato la sottoscrizione di un accordo con i musei civici, appunto per valorizzare tutti gli ambiti culturali della città, che vanno al Toniolo, che vanno all'Ortega, che arrivano alle Menove, offrendo al turista la possibilità di scegliere attraverso dei percorsi condivisi, attraverso anche una comunicazione che va in un'unica direzione. Perché se noi riuscissimo, e l'abbiamo visto ad agosto che è stato un dato straordinario, noi ad agosto abbiamo avuto al museo tante presenze, il 90% soltanto stranieri, no?
C'è stato un numero quasi 10.000 persone.
10.000 persone, agosto paradossalmente è stato il mese migliore dell'anno e nonostante tutto fosse chiuso. Perciò c'è questa grande attenzione. La nostra proposta cittadina deve essere quella che si pone l'obiettivo da una parte di allungare la permanenza ai turisti, dall'altra parte di dare loro un percorso, perché se uno viene a Venezia, oggi purtroppo le permanenze stanno diminuendo, uno o due giorni, noi dobbiamo avere il turista a tocca, mordi e fuggi, e perciò dobbiamo ampliare la nostra qualità del servizio e la nostra qualità dell'offerta. Oggi qui abbiamo, non qui all'M9, ma in generale come città metropolitana, una qualità dell'offerta molto molto elevata. siamo veramente carenti nella comunicazione. E perciò anche con i musei civici, ma anche all'interno della fondazione, col comitato scientifico, noi avvieremo un processo di comunicazione importante, che non parlerà ai cittadini, ma parlerà al mondo. Interverrà direttamente quella parte di clientela che vogliamo prendere, e perciò quella tedesca, quella austriaca, quella statunitense, quella cinese per un verso, e a breve arriverà anche quella indiana. E perciò il nostro processo di comunicare deve cambiare completamente. Su questo stiamo facendo una redazione dedicata soltanto alla comunicazione. Altre cose non ho da dire, sono curioso di ascoltare le vostre domande. Vi ringrazio di questa presenza, è il secondo incontro che facciamo, uno l'abbiamo fatto in modalità mista, invece questo lo facciamo di presenza, e vi faccio un appello da cittadino, da figlio adottivo e da presidente della fondazione, che questa campagna di confronto, non una campagna elettorale, io la chiamo una campagna di confronto, sia rivolta all'ottimismo, non al pessimismo, perché se noi non ci rivolgiamo nei confronti della nostra terra con il rispetto che questa deve avere, commettiamo un errore che non è soltanto limitato alla disputa elettorale, ma ce la riporteremo nel tempo, perché i nostri ragazzi, i nostri giovani ci seguono, ci vedono, ci ascoltano. Grazie.
Allora, io ringrazio il Presidente perché ci ha dato veramente una serie di informazioni davvero molto importanti. L'accordo con MUVE mi sembra quello più rilevante per quanto riguarda la Commissione Cultura, e comunque anche per quanto riguarda l'aspetto della promozione della città e delle relazioni internazionali ci ha dato degli ottimi spunti. Anche secondo me comprimere il dato del turismo, cioè la Presidente della Commissione Turismo, è interessante, nel senso che tutti lamentano questo overtourism, ma in realtà la città vive anche d'altro, ed è una città che rimane una città industriale, direzionale e speriamo anche intellettuale, perché qui abbiamo delle risorse umane straordinarie. Raccolgo l'invito per chi correrà questa campagna elettorale di avere grande rispetto della città e di essere molto propositivi e fiduciosi, perché dobbiamo trasmetterlo anche agli elettori. E invece sono felice del rinnovo, adesso che finalmente è ufficiale ci potremo congratulare, perché Serena Bartolucci ha veramente fatto cambiare pelle a questo museo, nel senso che lo ha svecchiato e lo ha reso davvero molto più accessibile anche alle scuole, ed è stata molto attenta nel dialogo con la città, è una persona estremamente accogliente. Io credo che tutti noi, come consiglieri comunali in questa fondazione, siamo sempre in questo museo, siamo sempre i benvenuti, possiamo accompagnare i nostri amici.
Siete a casa.
E siamo a casa, a loro faremo pagare il biglietto, noi no. Poi per quando scadremo, come il latte in frigo, è importante ricordare che comunque per la cittadinanza il giovedì è gratuito, quindi se volete approfittarne sappiate, perché non è un museo da vedere a mio avviso un giro e basta, l'abbiamo già detto, il Presidente ha perso il conto, noi abbiamo fatto questo, in realtà è la terza volta che ti incontriamo, avevamo fatto
la prima volta
anche con la mostra fotografica all'ultimo piano, dove ci sarà quella di Pertini. Comunque il nostro dialogo con M9 è risalente nel tempo, il sindaco ci ha sempre creduto, abbiamo fatto i sopralluoghi, vi ricordate ancora quando era in work in progress, era un cantiere. Abbiamo conosciuto tanti presidenti, abbiamo conosciuto qualche direttore di museo, quindi questa è una realtà a noi molto vicina e credo che l'abbiamo vista crescere, nascere, e quindi io ringrazio tutti voi perché secondo me abbiamo coltivato questo dialogo in modo molto intenso, perché è una cosa abbastanza inedita che i consiglieri vadano dentro ai musei, dentro ai luoghi della cultura, sempre il discorso di contenuto e contenitore. Adesso, siccome Serena poi ci farà da guida nella mostra sopra, Passerei un momento la parola a Stefano Antonini, che è delegato, è comunque vicepresidente, giusto? Perché abbiamo unito, siccome di solito facevamo la commissione per il giorno del ricordo, non l'abbiamo fatta quest'anno, abbiamo pensato di venire qui per vedere la sezione che è dedicata, che si inserisce in un contesto un pochino più ampio, come poi ci spiegherà il direttore. Però era importante anche la presenza di questa memoria storica e di questi nostri connazionali che sono dovuti andare via, tra le quali c'era mia nonna, che di cognome faceva da Pirano, e è venuta a piedi da Rovigno a Trieste con la sorella di mia mamma in braccio. E quindi credo che, insomma, l'Istria è stata una grande perdita per l'Italia, però ci sono rimasti tutti i nostri cittadini, quelli che sono riusciti a superare il problema delle foibe. Quindi prego la parola.
Sì,
ringrazio.
A
sopravvivere.
Prima di tutto porto i saluti del nostro presidente Alessandro Cook, che oggi è in quel di Bari, avrà difficoltà a venire qui oggi pomeriggio, sempre per l'associazione. Anche mia madre era, come la nonna, una profuga, non dell'Istria, ma da Zara, perché le terre sono l'Istria, Fiume e Zara, quelle che siamo stati costretti ad abbandonare in realtà alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche se va ricordato che c'è ancora una presenza italiana significativa, soprattutto in Istria, più che nelle altre parti in Istria, a Fiume, molto poco purtroppo a Zara, in Dalmazia, di una comunità di italiani che però è ricca e attiva, composta da molte, sono quasi una cinquantina di comunità di italiani che parlano italiano, che fanno festival dell'Istro Veneto e che parlano in Veneto soprattutto, volevo ricordare questo, nel senso che c'è un attaccamento potente, forte delle popolazioni italiane che vivono in Istria e soprattutto con Venezia. Con Venezia, perché Venezia era la dominante e l'altro era lo Stato de Mare. E questo è rimasto molto forte nella tradizione. Venezia, devo dire, parlerò pochissimo, garantisco, ma una cosa volevo ricordare, che Venezia è sempre stata vicino agli esuli, quella parte di 350.000 italiani che sono dovuti venire via da una parte d'Italia al resto d'Italia, sempre negli anni. Basta ricordare che abbiamo celebrato il giorno del ricordo prima che esistesse il giorno del ricordo come legge. Nel 2003 è stato inaugurato Piazza Martiri delle Foibe a Marghera, un anno prima dell'entrata in vigore della legge, ma in tutti gli anni, a prescindere da qual era l'amministrazione, ci sono state sempre grosse collaborazioni con le associazioni dell'Esuli, con grosse iniziative. Quest'anno sono più di 30 le iniziative che sono state realizzate insieme al Comune di Venezia, dagli Esuli ma anche da altre associazioni, e credo che sia la città in assoluto in Italia che fa più iniziative, tanto che per noi ormai il giorno del ricordo non è più un giorno ma sono diversi mesi. Non abbiamo ancora finito, ci sarà iniziative allo Stefanini. Dal 10 di aprile verrà aperta una mostra insieme alla Municipalità di Mestre, perché anche le municipalità si sono mosse molto, la Municipalità di Marghera, la Municipalità di Mestre, di Venezia, di Lido, rispetto al giorno del ricordo. Un giorno del ricordo che è legato, voi vedrete la sezione, come ricordavo un attimo fa, sezione che dico tra parentesi, non vorrei dire quello che sicuramente puoi dire a lei, ma legata a un protocollo di intesa tra l'M9, Museo del Novecento, il Ministero di Istruzione e le associazioni dell'Esuli, con una mostra, adesso una sezione permanente ed una invece provvisoria che però dura ormai in eterno, rivolta ai giovani, proprio sull'esodo. E non a caso, come dicevo un attimo fa, questo succede a Venezia. perché il Museo del Novecento si occupa del Novecento ed è a Venezia, ed è a Venezia ha questo forte legame sicuramente con gli esuli. Con gli esuli o con quello che c'è di là. L'ultima cosa che voglio dire e che mi sembra molto importante è che noi ci occupiamo soprattutto del ricordo della storia di quello che è stato, ma non è semplicemente un'azione di archiviazione, di ricordo e basta. Il ricordo serve ad andare avanti, il ricordo è un ponte tra quello che c'è stato e quello che sarà il futuro in realtà. Noi pensiamo come associazione a livello nazionale, diversamente da altre associazioni, che i passi che dobbiamo fare è quello di trovare fratellanza, amicizia e comune, un progetto comune con quelle nazioni come la Slovenia e la Croazia, che ormai sono nell'Unione Europea insieme a noi, per cui riconoscere la storia nostra e loro, che non va confusa ovviamente, ma che va riconosciuta, ma partendo da questo costruire un futuro che deve essere comune comunque. Con questo vi concludo e vi ringrazio per l'attenzione.
Ci sono domande? Sì, prego. Certo, a parte al pubblico, alla stampa, ai cittadini,
sì,
a tutti.
Se il Presidente ci spiegava un po' qualcosa di più dell'accordo con i musei civici, cosa prevede, cioè che tipo di partnership nasce?
Nasce dall'idea di... Allora, l'accordo prevede essenzialmente una cabina di regia per stabilire degli interventi e le comunicazioni insieme, in base anche all'offerta delle mostre. Anche una comunicazione coadiuvata dagli aspetti tecnici, che sia anche in linea con quelle che sono tutte le iniziative che vengono fatte. Cioè prende corpo, almeno sulla carta, poi ci dobbiamo lavorare, l'idea del distretto culturale. No?
La scorsa commissione, quando in cui avevi lanciato anche l'idea del biglietto
unico, a quello ancora non ci siamo arrivati, però per la città, per Mestre probabilmente arriveremo a questo, che arriveremo a un biglietto unico. Per quanto riguarda i musei civici di Venezia è un po' più complicato, però quello che avevo annunciato oggi si è materializzato con un primo approccio.
Adesso devono essere loro che...
Loro mi sembra che l'abbiano già detto.
Ah, no? Passare in giunta.
Deve passare in giunta.
In giunta
comune.
Mentre Mura ha già deliberato.
Ha già deliberato.
Giunta sarà difficile, però speriamo che passi.
Sì, passa in giunta. La giunta va avanti.
Entro il 9. No, sto scherzando.
Entro fine mandato.
Entro.
Noi abbiamo quel vincolo. L'ordinario.
La giunta continuerà a deliberare fino alla scadenza del mandato. Perché abbiamo il bilancio di genere che abbiamo licenziato l'altro giorno, quindi devono fare ancora un po' di cose. Allora, ci sono domande da parte dei consiglieri oltre alla gratitudine che leggo nei vostri occhi.
Sì.
Fantastico.
Ringraziamo per la presentazione che c'è stata, in particolare con riferimento a quanto detto il Presidente Marinese, mi associo un po' per la deformazione professionale che ho con rispetto ai numeri, ma penso che ci ha dato un incipit importante, nel senso che la cultura si fa anche attraverso i numeri, un equilibrio di bilancio è fondamentale per offrire anzitutto questo tipo di servizio alla città, importantissimo. Ma che se non c'è vuol dire che andrà a drenare risorse da qualche altra parte. Allora chi a volte ci dice, no, che pensiamo solo a alcune cose, a questi equilibri direi sono fondamentali, poi raggiunti attraverso una maggiore efficacia, piuttosto maggiore efficienza, maggiore vendite, con risparmi e quant'altro, però credo siano imprescindibili per poter appunto continuare a fare questo servizio nella città, sia in termini culturali che di fondazione. Quindi veramente un grazie, perché lei dice parzialmente soddisfatto, ma vuol dire che c'è un percorso che sicuramente ci auguriamo venga consolidato, perciò auguriamo a lei, direttore, buon lavoro.
Grazie.
Ma lui, come tutte le persone estremamente talentuose, è molto severo con se stesso e molto esigente, quindi non si dirà mai bravo, glielo dobbiamo dire noi.
Parzialmente bravo.
Parzialmente bravo, perché i risultati, adesso lo dico io però,
certo.
Cioè, i risultati sono importanti, perché in due anni un risparmio come quello che abbiamo fatto con l'efficientamento della cultura è...
Senza risparmi, senza risparmi.
Senza tagli, senza tagli.
Senza tagli ai servizi, anzi il miglioramento dell'offerta è importante, quindi poi il Presidente ci spinge sempre ad andare oltre, insomma.
Non è mai contento.
Non è mai contento, no, però insomma, oggi abbiamo chiuso un bilancio veramente importante dal punto di vista, insomma, per una struttura museale. Poi chiaro, lui vuole sempre di più, ci proveremo. Ci proveremo, ma
ne
siamo molto soddisfatti
a differenza. Hai alzato la mano
o
hai fatto...
No, ho alzato la mano.
Ah, ok, vai.
No, per noi è un consultivo, non per lei il Presidente.
Diamoci del tu, lasciamo perdere i formalismi, dammi del tu, ci diamo sempre del tu.
No, io mi ricordo quando il Presidente ci ha portato la prima consigliatura.
In cantiere? Con gli elmetti.
In cantiere col presidente che ci comandava a portare, mi raccomando, portate gente quando sarà, no? Perché non siamo già presi bene, ancora prima di partire. E ammetto, mi unisco ai complimenti e ai ringraziamenti fatti al consigliere Argentino, perché vedere adesso questa realtà che si è trasformata, no, da quello che era prima, e ha cominciato a dare dei risultati apprezzati dalla città e non solo, inserita addirittura dentro un distretto della cultura, perché voi avete detto, vi state accingendo a un protocollo importante con Musei Civici. Musei Civici che per noi è stato un cruccio importante, abbiamo veramente investito tanto come comune. Il sindaco Luigi Grignano ci ha creduto da subito, ha creduto che fosse un reale investimento quello che nascondevano i Musei Civici, e l'abbiamo fatto vedere. Non solo quei restauri, ma riacquistando addirittura le proprietà della cultura vendute. Voglio ricordarlo perché quando ho scoperto, non lo sapevo, che Tognolo lo avevamo venduto negli anni per poter far cassa e pagavamo l'affitto, a me non sarebbe rimasto male, perché dico, ma come si poteva vendere Tognolo o altre strutture, Palazzo del Cinema, che non potevamo, perché l'abbiamo riacquistato semplicemente perché sennò non potevamo neanche sistemarlo. Per quello che tutti riconoscono al mondo come uno dei punti della Biennale più importanti. Ecco, l'attenzione alla cultura credo che in questi 11 anni ci sia stata apprezzata soprattutto perché ha espanso quello che era, quello che pochi avevano visto. Non l'ultimo è stato addirittura al Museo di Torcello.
Certo.
Inaugurato l'altro giorno. E tanti altri.
Il prossimo sarà il museo, la Casa della Contemporaneità in Piazzale Candiani, per un vero e proprio dialogo proprio tra...
E che inaugureranno sicuramente chi ci sarà di noi.
Magari tu ci sarai ancora, che ne sai?
No, solo per dire quello che lasciamo, e a me fa piacere che le imprese di tutto lo Stato possano effettivamente continuare questo percorso importantissimo, che è quello di creare fiducia ai giovani, perché il problema del centro di Mestre è proprio l'attrattività dei giovani, che possono credere che non solo Venezia sia il punto culturale, ma ci sia anche una Mestre che possa vivere, lo si vede come presenza, è vero, non solo sul lato musicale, culturale, perché il Tognolo fa i suoi numeri, voi incominciate a fare i vostri numeri, ma si vive un'area diversa. Ecco, confido che voi possiate cogliere questo trend, nonostante, permettetemi, i detrattori, perché ci sono molti che non vedono, secondo me, di buon occhio questa cultura fatta in questo modo, piacerebbe tornare un po' al passato. Ecco, perciò vi chiedo di tenere duro in tal senso.
Grazie. Beh, guarda, i detrattori ci preoccupano poco, io vorrei fare confronti soltanto con detrattori. Mi piacerebbe da morire fare
una bestia,
perché è facile.
Lui doveva fare il politico più che il vicepresidente di Confindustria Nazionale, perché abbiamo accanto, e per questo l'ho ringraziato per la sua presenza, una persona che oltre ad aver fatto una magia all'interno di M9, in realtà sta a svolgere un ruolo apicale in una realtà produttiva veramente di rilievo per il nostro paese. E quindi, siccome so che sei più a Roma che qui, ti ho buscato per i capelli. Vi ricordate, abbiamo spostato la data della commissione per colpa nostra, e lui si è adeguato, e quindi questo è stato strepitoso. Ringrazio invece il mio capogruppo che ha fatto un po' da memoria storica, perché questo sarà l'ultimo sopralluogo della seconda tornata per noi dopo 11 anni. Mi ricordo quando siamo venuti qui una volta io e Luigi, prima di fare il sopralluogo, quando ho parlato con gli apici di M9, gli equipollenti di oggi, e gli ha chiesto: ma come pensate di tenere in piedi il museo? Come pagherete i costi? Perché lui aveva già visto un po' i move, aveva visto altre realtà, e loro gli hanno detto: con i negozi che sono qui accanto al chiostro. E lui gli ha detto: vabbè, ora se ne fra 2 giorni. Quindi questo per dire che non è che gliel'abbia chiamata, però lui aveva capito che purtroppo i costi di una gestione museale, oltre ad avere una grande ricaduta occupazionale e tanti riflessi positivi, comunque sono pensieri, perché la cultura, quando si mettono, e non lo sappiamo, nei nostri bilanci dei soldi, non li consideriamo mai spese, ma li consideriamo un investimento. E quindi è importante continuare a credere che investire 1 euro in cultura, si diceva che ne ritornavano 3, adesso gli ultimi sondaggi parlano di 5, 5 e mezzo, giusto? E quindi speriamo che questo, chiunque sarà il prossimo sindaco, sia portato avanti come mission, perché è importante che la città da questo punto di vista mantenga un suo equilibrio, ecco.
Ricordiamoci sempre, così come orgoglio veneziano, che noi siamo la culla e la patria della cultura, perché la lingua, il dialetto veneziano era considerato nobile nelle manifestazioni teatrali e nelle opere. Per un periodo si recitava soltanto in dialetto veneziano.
Goldoni, Carlo Goldoni, veneziano. Bene, grazie a tutti. Adesso andiamo all'ultimo piano, partiamo da Pertini, indimenticabile presidente, poi... Grazie, arrivederci.
Introdurvi questa mostra, che poi è una mostra enorme, magari vedremo solo qualche flash. Nasce da un aspetto poco conosciuto e molto importante, che è quello della collezione di opere d'arte del presidente Pertini. Pertini era un enorme collezionista. Quando lui muore, la moglie Carla Voltolier divide così l'eredità: la parte dell'arte va alla sua città, va a Savona, che dove è attualmente conservata in attesa di una collocazione definitiva. Tutta la parte documentaria va alla Fondazione Turati di Firenze, che è stata utilissima a noi, perché per esempio abbiamo trovato tutta la corrispondenza di Pertini con gli artisti, e questo ci ha aiutato meglio a capire la persona. E la 500 va al Museo dell'Auto di Torino. Quindi queste esistono poi altri pezzi che troverete lungo la strada, che sono alcuni pezzi che la casa natale di Pertini a Stella, che è un paesino piccolissimo, ci ha sovrattenuto moltissimo a darci per completare il quadro. Ma in realtà, appunto, la vera scoperta è questa: Pertini era un super collezionista. La cosa più interessante è che lui considerava l'arte al di sopra di tutto, anche della stessa politica. Per cui nei suoi scritti raccontava agli artisti: ma guardate che siete voi poi alla fine i veri politici, perché quello che voi dite resta, tutto quello che noi diciamo passa. E questa sua concezione faceva sì che avesse un giudizio così alto, che le componenti politiche che stavano al di sotto per lui non erano importanti, Per esempio, noi incominciamo con un bellissimo bambino di Messina, Messina è uno dei più grandi scultori che lavora nel Novecento, uno che fu legato con tutta la progettazione che Mussolini fece della città. Non so, sono di Messina, per esempio, grandi pugilatori che sono nel Foro Italico, non so se avete presente il Foro Italico con tutte le sculture. Ecco, per esempio, lui perse Messina alla cattedra perché è iscritto al partito. Bene, per Pertini era fondamentale perché cercava qualcuno, come in realtà Messina, che è un grandissimo scultore, era capace di fare sintesi tra antico e nuovo. Perché? Perché la sua idea era quella di dire: noi siamo, la nazione è la somma tra ciò che è stato e ciò che è. E solo in questa armonia può pensare a ciò che sarà. Per cui per lui, per questo Messina per lui era uno scultore importantissimo. Ma vi faccio un altro esempio che vedremo di là. Pertini possedeva 7 Sironi. Sironi non solo dichiaratamente fascista, ma lui partecipò attivamente alla Repubblica di Salò. E per Pertini anche questo non era un limite. L'attenzione che aveva Sironi rispetto ad alcune tematiche che per lui erano fondamentali. Sironi fu il primo che si occupò in una maniera attiva a rappresentare le fabbriche e i lavoratori, e lui andava sopra e raccoglieva decine e decine di opere. Qui ne abbiamo esposte 30, magari vi faccio vedere solo alcuni capolavori. La mostra funziona così: la parte nera sono le opere d'arte, nella parte bianca abbiamo raccontato la storia di Pertini. Perché l'altra cosa cos'è stata? Ci siamo accorti che per noi era una figura fortemente conosciuta, mondiale di calcio,
sì, mondiale.
Per sotto i 30 anni era una figura non conosciuta. Abbiamo fatto anche un'indagine tra le scuole ed è venuto fuori, abbiamo usato la parola prossimo, che cosa ti è più prossimo, ed è risultato venuto fuori che più prossimo di Pertini, ragazzi, era Tutankhamon. Oppure un'altra cosa di cui, se pensate alla distanza cronologica, ma purtroppo è quello che noi che lavoriamo con il Novecento è sempre così, cioè la distanza che in realtà cronologicamente è più vicina noi dobbiamo costantemente riempire, perché non c'è. Un'altra cosa di cui ci vorremmo occupare in questo 2026, perché l'anniversario è il terremoto del Friuli Venezia Giulia, altro momento epocale, no? Abbiamo chiesto anche lì alle scuole: cos'è che sentite più prossimo? E rispetto al terremoto, infatti, quel momento che c'è l'estinzione dei dinosauri. Quindi capite il lavoro che facciamo? Cioè, riempiamo, ci troviamo costretti, arrivederci, ci troviamo costretti a riempire buchi di storia. E se pensate che M9 è l'unico museo in Italia che si occupa di storia del Novecento, capite quanto lavoro dobbiamo fare, no? Quindi, per cui abbiamo messo tutta la parte bianca, abbiamo raccontato la storia di Pertini per chi non avesse idea di chi fosse. Quindi mantenendo sempre un certo taglio storico, quella cosa che mi inorgoglisce molto è che, per esempio, noi trattiamo e siamo stati riconosciuti con la stessa autorevolezza dalla mostra di Pertini fino, noi siamo al Ministero, la questione della frontiera orientale, no? E se capite sono due questioni complicate di due versanti apparentemente, ma se si lavora con i mezzi della storia si riesce a offrire il prodotto che è la memoria. Poi i giudizi spettano ad altri, noi restituiamo la memoria e facciamo sì che le persone riempiano la loro cassetta degli attrezzi in modo di poter in qualche modo, no? Cioè, qui le cose da vedere sono tantissime. Vi faccio
Serena, sì.
No,
io volevo che tu dessi due input, allora che poi sicuramente torneranno per il...
Vi faccio vedere due opere.
Facciamo perché abbiamo un'altra commissione alle 4.
No, vabbè, non ci
trasporto. Via.
Sono tantissimi. A quel padre, a moglie, le passioni.
Il manifesto della propaganda socialista, che nel momento in cui socialisti e comunisti si dividono, pensano di usare Gesù per sottrarre elettori alla Democrazia Cristiana, grandiosa forma di propaganda. Oppure andiamo di qui, ma c'è. Sì, tutta questa parte è stata fatta dai colleghi del Ministero. Sapete che a Treviso abbiamo questo museo importantissimo del Ministero, che è la collezione Sarte, che è la più grande collezione di manifesti. Non so. Guttuso, Pertini possedeva 5 Guttuso, questo è uno molto importante perché riguarda una determinata epoca, anche lì l'idea del lavoro insieme si nobilita. Come si legge? Guardate nel dialogo,
Questo è Toro Zancanaro, che si mette a dipingere come Gottuso, lavoro e disoccupazione. Non vi devo spiegare altro, no? Gli artisti raccontano meglio e con più potenza. Altre due opere fantastiche. Questo è un bellissimo Morandi. Pertini fa una lunga corte a Morandi per avere una delle sue composizioni. Tra l'altro questa, se vedete, è in condizioni di conservazione pazzesche perché è sempre rimasta a casa. È un'opera che quando sta a casa subisce un tipo di illuminazione differente, no? Quindi, e Morandi lo vedi dalle sfumature. La cosa interessante che abbiamo trovato in archivio, per esempio, è che Pertini riesce a convincere Morandi, che era un tizio, diciamo, un po' originale, a fargli questo quadro continuando a inviargli amaretti. Cioè lui Morandi non usciva mai di casa, Pertini continuava a mandargli amaretti, e alla fine Morandi cede e gli manda questo quadro. Tenete conto che spesso dietro i quadri Pertini annota quando lo riceve, da dove arriva, quando lo paga, se lo paga, lo posso dire, sono ligure come lui, quindi, cioè, con una particolare attenzione. Vedova, un vedova importantissimo. Abbiamo ci siamo fatti prestare la mitragliatrice Fiat. Pertini fa la prima guerra con la mitragliatrice Fiat, il mitragliere. Anche su questo c'è una storia incredibile. Pertini riesce a mettere Vedova in imbarazzo durante la biennale per avere questo quadro, che Vedova non voleva cedere.
Si organizza per fargli una visita.
Sì, lui va spesso da Vedova, perché ci sarebbe da dire tante cose. Quando Pertini diventa presidente della Camera, lui inizia a collezionare molto tardi, che è quando finisce il regime, no? E comincia da presidente della Camera a far acquistare opere di artisti, perché aveva in mente anche questa cosa, cioè un popolo che non riconosce la propria arte si scola lentamente dalla cultura. E quindi lui insisteva moltissimo perché acquistassero, e fa acquistare un Vedova alla Camera dei Deputati. Ci prova anche con un De Chirico, ma non ce la fa. Esiste un documento bellissimo nel quale se la prende con gli uffici della Camera, dicendo: se me l'aveste fatto comprare adesso varrebbe il doppio. Vi faccio vedere uno dei Sironi di cui vi parlavo, un Sironi importantissimo perché è un Sironi futurista, ad esempio, De Pisis. Cioè, ci sono tutti, ci sono proprio tutta Sironi, tra l'altro parlavo di questa idea alta di cultura, no? Il 25 aprile Pertini entra a Milano con i partigiani. Sironi, Repubblica di Salò, è a Milano, sa benissimo che se lo prendono avrà sicuramente dei problemi, lo prendono, e per questo stesso motivo, cioè questo riconoscimento di essere, di rappresentare un'arte, viene salvato. Il comandante della brigata che lo salva e gli fa un lasciacondotto è Gianni Rodari, che lavorava con questo sistema, con questa idea molto alta di Pertini, e quindi lo lascia andare perché c'è qualcosa sopra. Sasso, Aligi Sasso con il tirannicidio. Questo Pertini lo teneva chiedendosi quanto è lecito, quando è lecito uccidere un tiranno. Ogni quadro, ogni opera è un pezzo di una narrazione costruita. Mazzacurati, Manzù, quando la violenza urla, quando la violenza tace. Ma è davvero, è una mostra che dovete, se avete voglia, dovete venire a vedere, perché è piena di... Ma questa è quella che è stata definita dai critici la Guernica italiana, perché se guardate riconoscete anche, come dire, dei riferimenti, no? E da qui si sente molto forte la violenza, l'onda d'urto della violenza. E qui invece col partigiano morto il silenzio. Su Manzuri prende un tipo di iconografia che prende dalla religione cattolica e lo evolve. Ecco, guardate, avevo conosciuto così, insieme le cose affinché ci fosse anche i consenti. Questo è il più importante per l'originalità, è il monumento alla Mondina, Vercelli. Le Mondine sono state le prime, 1906, ad aver riconosciute le 8 ore di lavoro. Fanno un monumento a Genore Fabri, che era uno scultore molto importante, ma molto forte, fa questa cosa dove vedete che la donna è tagliata in due, che ricorda sia l'organo genitale femminile, quindi la nascita, sia la profonda sofferenza, quindi la morte. E quindi lui mette insieme queste cose e prende questa donna sofferente e la alza come icona, no? Anche perché Pertini diceva una cosa molto interessante, cioè che le donne nei conflitti hanno la doppia violenza, soffrono la violenza due volte rispetto agli uomini, perché o incorrono in essere soggetti di un certo tipo di violenza e in più soffrono la violenza del distacco, della povertà. E quindi, ecco, pensate che il monumento per il quale questo bozzetto è stato fatto è stato invece censurato, perché la donna è stata fatta con una veste, perché hanno considerato troppo forte quella scelta dello scultore. Sì, sono un Murer, cioè, veramente è una collezione. Secondo me dovete portarvi l'idea che è una collezione di grandissima qualità, cioè tenuta molto alta, perché le pertine erano che ci studiava sopra.
E quando c'è la borsa del museo?
Questo qui? Questo fino ad agosto, perché abbiamo il deposito delle opere fino ad agosto. Sì, bisogna prendersi un po' di tempo. Poi ogni tot aggiungiamo degli ospiti speciali. A febbraio abbiamo aggiunto Toto Cutugno, l'italiano, dal Museo del Festival di Sanremo. Ogni mese ne aggiungiamo un pezzo, tra poco ne aggiungeremo. E questo è il Museo del Festival che ci ha mandato la versione dello spartito autografato, no? Perché? Ma perché è la prima volta che un presidente entra nella cultura pop, cosa che non gli era mai successa. E a proposito di pop, l'altra cosa molto interessante è che Pertini lì sì che era collezionista compulsivo, cioè collezionava tutti gli originali delle vignette che lo riguardavano. Tutti. Cioè, con dei pezzi, lo so, questo è Andrea Pazienza, la curiosità che vi faccio vedere, che non è che li abbiamo messi nel piccolo glass perché siamo poveri, anche perché fare una mostra così costa, ma perché questi sono le cornici originali di Pertini. Quindi lui ce l'aveva appesi tutti in casa, insieme ai quadri, cioè, poi io mi sono turcato, gioco pomodoro, ecco, e ce ne sono centinaia. Noi la prossima settimana li toglieremo, li cambieremo, ne metteremo altrettante per questione di conservazione. Ma lui si faceva dare tutti gli originali, tenete conto che all'epoca non si faceva col computer, E quando è morto Forattini, abbastanza recentemente, c'è stata un'intervista di Pier Ferdinando Casini, che già all'epoca c'era, che ricorda che fu Pertini a convincere Spadolini ad accettare come lo disegnava Forattini, che non so se vi ricordate come veniva disegnato, e non propriamente in termini gentili. E riuscì a convincere, da quel momento per Forattini cominciò l'incubo, perché dovete disegnare doppie copie originali quando c'erano entrambi. Ecco, tenete conto che qui la nostra collaboratrice Michelangelo Giacomo, quando è andata a fare sopralluoghi a Firenze, ne ha trovati centinaia. Cioè un numero, cioè tanto la collezione è studiata, cioè pensata con delle pietre miliari, tanto questa è compulsiva. Vi lascio con Livio che vi porta sotto a vedere più veloce di così.
Grande.
Però dovete venire a vederla, perché veramente vale la pena solo per le opere d'arte. E per noi è difficile comunicare, che non è una mostra semplice, una mostra di una d'arte.
Con la K.
E andiamo a solo a far vedere con Ruggeri dove c'è la sezione.
Però vi porto lì,
così poi quando torniamo sappiamo dove andiamo.
Allora, sì, dobbiamo riscendere al secondo piano.
Collezione permanente di M9, abbiamo deciso di inserire questa nuova installazione dedicata alla questione del confine orientale dell'Alto Adriatico, e ci dirigiamo nella sezione dedicata proprio alla politica, allo Stato e alle istituzioni. Prego.
A me pare già un po' di sede mai più un giorno. Università, parlo di
eccoci, se volete sedervi vi potete anche sedere. Questa è l'area che abbiamo dedicato alle questioni del confine orientale, e grazie appunto, come era stato detto, all'accordo con la Federesum, l'Associazione Nazionale di Venezia Giulia e Dalmazia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, abbiamo oggi questo nuovo documentario, perché io lo chiamerei proprio documentario, è un video che dura circa 20 minuti con gli elementi di cronologia che si possono poi fissare e vedere in alto, ma i ragazzi arrivano qua, vengono fatti appunto accomodare, prima gli viene fatto vedere il video che, come dire, delle memorie ne prova a fare storia, nel senso che questo è un video di storia delle questioni adriatiche dalla fine dell'Ottocento. Qui state ascoltando la celebre canzone dedicata ad Oberdan, quindi ai primi uomini di quelle terre risorgimentali che volevano l'annessione al Regno d'Italia, erano allora sotto il dominio austro-ungarico, quindi sono quelli che venivano chiamati gli irredentisti, perché appunto il nostro interesse era raccontare tutta la vicenda. Prima degli anni 43-45, quindi prima anche delle vicende legate agli scontri con le truppe di Tito, quindi alle foibe e poi all'esodo, il tentativo è quello appunto di dare un inquadramento storico complessivo della vicenda, che poi, come vedete, perché ha voglia di fermarsi, qui vi dico da mezz'ora, 20 minuti, arriva fino all'oggi, arriva fino ai tentativi che sia Napolitano, da Ciampi, poi Napolitano e oggi Mattarella fanno con i presidenti e con gli omologhi presidenti della Repubblica sloveno e croato in un quadro di pacificazione transnazionale, riconoscendo appunto le memorie che erano memorie contrapposte, che oggi invece si prova appunto a far camminare insieme in un quadro di, come si definisce, di giustizia riparativa, che è poi il percorso che ha fatto per esempio il Sudafrica post apartheid. La giustizia riparativa è un'ambizione molto alta, ma questo è quello che si cerca di fare con anche gli scontri drammatici che ci sono stati tra popolazioni italiane, italofone e le altre che abitavano quelle terre. Questo è il principale nuovo contenuto appunto che Menove dedica a questa questione, poi con anche altri due monitor su cui invece si possono fare degli approfondimenti verticali su questi aspetti. Per esempio qui prima avete visto una questione fondamentale: come cambia il confine. In meno di 20 anni di storia praticamente quelle popolazioni sono passate da essere cittadini dell'impero austro-ungarico, cittadini italiani e poi della federazione jugoslava, e poi se arriviamo agli anni 90 chi è diventato sloveno, chi è diventato croato sotto il confine di Parenzo, insomma. Queste sono le questioni anche appunto legate al confine, e poi lì invece vedete citato il Toscana, che era la grande motonave, quella che da Pola ha portato la gran parte degli italiani a Venezia, e poi altri sono andati tutti, anche, sono anche indicati infatti tutti i punti dove vengono costruiti questi campi di prima accoglienza, che poi diventano campi profughi, purtroppo appunto per dei. Questi cittadini sono costretti a vivere a lungo, alcuni fino agli anni 60 abitano questi campi profughi, con situazioni tra l'altro complicatissime, venivano disprezzati dagli altri italiani di quelle terre, e insomma sono questioni molto penose che appunto il documentario affronta complessivamente in una chiave storica.
No, quando magari in una giornata con un po' più di tempo vi invitiamo davvero a venire a vedere entrambi i contenuti, perché siamo molto felici per entrambi, nel senso che nessuno dei due contenuti ha avuto strascici polemici, anzi sono riconosciuti entrambi. La mostra di partita ha avuto la medaglia di rappresentante della Presidente di Mattarella, quindi siamo molto, molto fieri di aver avuto questo riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica, e nel contempo questo prodotto è stato riconosciuto dal Ministero e M9 è diventato uno dei punti dei viaggi che vengono fatti, quindi riceviamo tantissimi ragazzi che vengono tutte le parti, perché noi lavoriamo come storici, come vi dicevo, no? E il nostro dovere è quello di perpetuare la memoria. Quindi quando avete un pochino più di tempo, adesso avete l'altra, subito la commissione dopo, però davvero prendete un po' di tempo, perché entrambe sono dei bei momenti per di scoperta,
su facciamo anche delle liste date periodicamente, vale la pena, le trovate sul nostro sito, sono gratuite.
Grazie.
Presidente, noi abbiamo fatto anche, ha detto che avrate premura e noi
allora grazie
velocemente
grazie ai nostri ospiti, grazie al direttore, grazie anche al dottor Livio Carrello e arrivederci, torniamo sicuramente
e poi vi accompagniamo,
certo, grazie.